Settimana scorsa è saltato l'episodio perché eravamo di rientro da Ora et Labora e oggi vogliamo raccontarvi la nostra esperienza di questa settimana santa e soprattutto i frutti che ha portato questa Pasqua nella nostra vita. Ciao! Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati al nuovo episodio di Grateful Monday, il podcast di 5 pane e 2 pesci. Al microfono Francesco
e Alessandra.
E vai!
Allora, noi vogliamo raccontarvi un po' che cosa è stato per noi la risurrezione, cioè quello che noi abbiamo vissuto in questa settimana stupenda di grazia.
È stata una settimana fantastica dove veramente abbiamo lavorato, siamo stati insieme in fraternità ed è stato veramente bello.
Una delle cose più belle è stato inserirci nella vita comunitaria di questi ragazzi, che sono tre, che da settembre vivono lì alla Baita e adesso siamo ad aprile, quindi sono passati già diversi mesi e hanno iniziato proprio un ritmo di preghiera, di alzarsi la mattina alle 6, alle 6 e mezza c'è il silenzio, alle 7 ci sono le lodi, la lettura del Vangelo.
Questo è stato un percorso di tutto l'anno praticamente. Quando sono arrivati Angelo, Laura e Marta stavamo lì a ragionare come avremmo dovuto strutturare i tempi lì alla Baita. E oggi veramente godiamo di tutto quest'anno di preparazione.
Quindi Ora et Labora si è inserita nei ritmi proprio della Baita, di fare la pausa alle 11 dal lavoro e poi di ricominciare a lavorare. Insomma, tutto dei ritmi di fare il rosario alle 5, di fare dei lavori semplici, però insomma anche faticosi, però manuali, niente di...
Posso dire gli ingredienti di questi, come ci siamo arrivati? Perché secondo me è interessante anche per capire come abbiamo vissuto appunto l'Ora et Labora. Che si dice sempre, no? Ora et Labora lavora e prega, no? Dove il lavoro è, diciamo, la pausa dalla preghiera in teoria, no? Uno sottolinea tanto questa cosa qua, che al centro ci sta la preghiera e il lavoro manuale serve per completare il ciclo naturale della giornata. Tuttavia spesso, quando, almeno nelle volte passate, quando siamo organizzati, ci stava la preghiera la mattina, la preghiera a pranzo, la preghiera la sera e tutto il resto del tempo magari si lavorava anche indipendentemente da Ora et Labora, proprio nelle nostre giornate quotidiane spesso caratterizziamo la giornata così. Ma in questi mesi abbiamo invece sperimentato l'importanza di saper interrompere il lavoro per la preghiera. Menzionava Alessandra la pausa per esempio delle 11 e questo abbiamo portato anche in quest'Ora et Labora, cioè la preghiera incessante veramente che si vive alla Baita è stata inserita dentro l'esperienza di Ora et Labora di questa settimana santa e ha fatto tutta la differenza del mondo.
Una cosa bellissima è stato che inserirci in questo clima già di preghiera abbiamo trovato, noi diciamo sempre che l'obiettivo, diciamo il motivo per cui ci sono i ragazzi lì permanentemente è mantenere acceso il fuoco della presenza del Signore. E quindi quando siamo arrivati lì, già dalla prima sera si sono veramente tanto 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 aperti i cuori e questo è stato bellissimo perché veramente era un terreno già pronto, già riscaldato e quindi appena ci siamo avvicinati alla Baita eravamo già tutti dal primo giorno, incredibile, non è mai successa una cosa così veloce e forte. La prima sera già delle condivisioni incredibili, veramente cuori aperti, è stato un lavoro iniziato dal giorno 1, dal momento 0. La cosa che vorrei tanto condividere con voi, generalizzando, oltre a raccontare come è andato Ora et Labora 5, che è stato veramente una grazia incredibile, poi la settimana santa non è un'Ora et Labora qualsiasi, è speciale, veramente si sente una grazia particolare del Signore, è proprio quello che io ho vissuto, che è stato un annunciare veramente la Pasqua. E uno pensa, ma che cos'è sta risurrezione, che cos'è questa Pasqua? Per me, in maniera particolare questa settimana, l'ho vissuto in maniera molto forte. Cioè, è raccontare, è annunciare proprio, è dire una buona notizia che quello che ti è successo nella vita, il peccato che hai fatto tu, quello che ti schiaccia, non è l'ultima parola su di te. E questo è annunciare il Signore, questo è credere più in là.
Questo è il kerygma. Il kerygma è l'annuncio dei primi cristiani. Di questo parlavano, non è che facevano catechesi su quale esegesi della parola, ma portavano proprio questo annuncio qua, che Gesù appunto ci porta via da... vince la morte e ci rende degni di... in pienezza proprio.
E per me, io forse ho cominciato a capire che cosa vuol dire che gli apostoli annunciavano il kerygma, cioè che dicevano: guarda che Gesù è morto per te ed è risorto. E le persone si convertivano, lasciavano tutto, vivevano insieme. Io dico: ma com'è possibile? Adesso è come se questa volta l'avessi vissuto in maniera nuova e intensa. Cioè, questa settimana veramente ho ascoltato tantissime storie dei ragazzi nuovi che sono arrivati, e a volte sono storie pesanti, cioè passati difficili, storie genitoriali ferite, oppure un peccato che tu hai fatto, che è veramente una cosa che ti schiaccia, che non ti riesci a perdonare, qualcosa di veramente pesante. E tutto questo dopo ci porta a avere una sete di amore, una sete di essere visti, una sete di ricevere amore, che dopo ci porta ad abbeverarci alla prima pozzanghera che troviamo. E quindi la nostra vita diventa ancora di più, si appesantisce ancora di più di un ulteriore fallimento, perché magari quella pozzanghera, cioè quel posto dove tu elemosini l'amore, che può essere una relazione tossica.
No, infatti fai un esempio concreto, cioè come anche il lavoro, per esempio.
Troppo lavoro, la relazione tossica, essere bravissimi, perfettissimi, accontentarsi anche di relazioni che già sai che non portano frutto.
Tu non ti senti visto, non ti senti amato o amata, senti un vuoto profondo, una mancanza di senso proprio nella vita, e allora ci incominci a mettere roba dentro. E allora dici, me lo ricordo proprio, per me è stato durante il terzo anno, quarto anno di università, in cui dopo una fortissima delusione amorosa, mi ricordo, adesso devo dimostrare che sono meglio, e quindi devo dare teoria dei campi, la devo dare, devo essere il primo, devo prendere 30. Mi ricordo proprio tutta una sessione a lavorare in questa maniera qua, per poi, sì, prendere 30, farlo per primo, e non era abbastanza. E quindi poi aggiungere altre cose. E nelle storie che abbiamo ascoltato dei ragazzi, spesso era proprio questo, no? Cioè un vuoto che veniva riempito da relazioni, spesso appunto tossiche, lavoro.
Essere bravissimi, sì, dipendenze, metteteci quello che avete voi, insomma. Dove io vado a elemosinare l'affetto, dove io vado a elemosinare l'essere vista, dove io vado a elemosinare l'amore. Poi prego pure, vado a messa, sono pure una brava persona, però in fondo... Io la mia storia mi porta a questo, e poi magari elemosinando questo affetto, questo amore, magari faccio anche dei peccati stratosfericamente grandi, e questa cosa poi mi pesa ancora di più, poi c'ho il senso di colpa per questo e poi quell'altro. È come se, io parlando con una ragazza mi è venuta proprio in mente questa immagine, è come se questa sete d'amore infinita, dopo... c'è una sete che proprio, c'è un'arsura che veramente, ovviamente ce l'abbiamo, la prima pozza d'acqua ci abbeveriamo, che magari in superficie l'acqua non è neanche niente male, ma appena bevi un po' e dici: ah, mo sì, adesso finalmente non ho più una sete, cioè ti disseti un secondo.
Ho colmato proprio quella sete acuta.
Quell'emergenza proprio che stavi morendo, la riserva. Che era già finita, pure eri proprio a piedi, proprio ti bevi una goccia d'acqua e vai, la riserva comincia a riempirla, dopo è una pozza d'acqua e ti rimane il fango. Questo vuol dire che quello del piano di sotto ovviamente sa benissimo le nostre ferite, i nostri punti deboli, e quindi ci fa trovare una pozza d'acqua davanti. Ma il kerygma, annunciare la risurrezione di Cristo, è credere, vivere e poi dire ad un altro che è poco più in là, non tanto più in là, poco più in là, c'è invece una sorgente di acqua viva, una sorgente che ti disseta e basta, che non ti disseta e poi ti inganna, non ti disseta e poi ti lega, non ti disseta e poi ti infanga. È una sorgente che ti delude e ti lega, è una sorgente d'acqua viva, cioè dove tu veramente ricevi quell'amore di cui veramente hai bisogno. Non è una briciola, non è una pozzanghera, è un mare, è una sorgente che non smette mai di sgorgare, è un'acqua che ti disseta per sempre, che chi ne beve non ha più sete, è qualcosa di infinito, quello veramente ti dà la vita vera, però è un passo più in là, è un attimo più in là, e credere a questo senza vederlo, come il Vangelo di domenica scorsa, beati quelli che pur non vedendo crederanno, e beati noi che pur non vedendo crediamo a queste parole, che Gesù veramente è risorto, che Gesù veramente è l'acqua, che Gesù veramente salva la tua vita, che Gesù veramente ti ha portato sulla croce, ha portato sulla croce proprio la tua sofferenza, ha già pagato per quello che è il tuo dolore, e quindi questo dolore è già stato riscattato, te lo devi soltanto andare a prendere, ma è oltre la pozzanghera, è oltre quella briciola di affetto che elemosini da te stesso, che ti dai da te. E oltre credere che Gesù Cristo lo dà a te, che l'ha fatto già per te e che è pronto per te. Non te lo devi guadagnare, non te lo devi sudare, non te lo devi cercare, te lo devi solo andare a prendere. Ed è un attimo più in là.
Infatti, secondo me, le due cose importanti qua da sottolineare, è il primo è questo, è quello del guadagnarselo. Viviamo spesso con questa mentalità di chiappiastrettismo, cercare di sempre dare il 110%, di mostrare una faccia più presentabile di noi stessi, coprire quelle che sono le nostre sofferenze e le nostre debolezze e mostrarci degni di tutto questo, come se appunto ci dobbiamo mostrare degni dell'amore di Dio nei nostri confronti, degni dell'amore di Cristo o addirittura degni della croce di Cristo. Allora, questa cosa non funziona, cioè se tu con il tuo lavoro e il tuo impegno fossi capace di diventare degno di Dio, ma allora Dio è come te, cioè Dio fa cose al tuo livello, Dio non fa cose al tuo livello, il suo amore è molto più grande, la sua grandezza è ti supera di tanto. Quindi tu degno non lo potrai mai essere. Quindi il primo passo è accettare la tua inadeguatezza, che non vuol dire essere peccatori necessariamente o essere schifosi o non so che cosa. Semplicemente che il tuo lavoro, il tuo impegno non ti porterà mai al suo livello. Questo è il primo punto. Quindi c'è un accogliere, non un raggiungere, che secondo me questa qua è la cosa... È un ingrediente molto molto importante, che in tutte le varie mentalità di volontariato, varie mentalità di fare le cose per bene, nella mentalità di essere buoni, non funziona. Cioè va bene tutte queste cose qua, però non lo fai perché così sei degno, non è che non pecchi così sei degno o cose di questo tipo. Questo è il primo punto fondamentale. E il secondo punto fondamentale è questo, e qua non ci puoi fare niente. Qua devi credere che c'è un bene per te, che quel male che c'è nella tua vita, che può essere una violenza subita, un torto subito, un peccato fatto, qualcosa che ti è stato tolto, che ti è venuto a mancare, una sofferenza grande, dai tu il nome. Qua il punto è credere che quella situazione della tua vita non ha l'ultima parola sulla tua vita. Questo non ti posso convincere. L'unico convincimento che forse ti può essere utile, a me è stato utile ed è utile, è vedere gli uomini e le donne che nella storia hanno accolto questa cosa, come sono andata a finire. La vita dei santi, la vita delle persone accanto a me che hanno accolto il kerigma, questo messaggio di speranza, e vedere loro poi come si sono trovati. Io non conosco un cristiano che si è aperto alla salvezza ed è rimasto deluso.
La buona notizia è questa, quando diciamo annunciare il Vangelo è la buona notizia è questa, che Dio, l'Onnipotente, quello che ha creato il cielo, la terra e tutte le cose del mondo, Dio si è fatto vicino a noi e ha pagato a posto nostro. E che questo vuol dire che c'è una vita più grande che tu puoi vivere, c'è un riscatto già pagato. Credi tu questo? Ma Signore è morto Lazzaro, credi tu questo? Ma Signore puzza, sono 3 giorni, credi tu questo? Ma se tu fossi stato qui, Signore, credi tu questo? Credi tu che il Signore lo ha fatto per te? Lo fa per te? Credi tu che la Pasqua non è l'uovo di Pasqua e non è un memoriale di qualcosa, ma è qualcosa che è vivo per la tua vita? Credi tu questo, che la risurrezione è qualcosa che puoi vivere tu? Non è qualcosa che ha fatto Gesù, l'ha fatto Lui per te, ma perché tu possa viverla? Credi tu questo? È un atto di fede che appena tu lo fai, lo vivi. Appena tu lo fai, la vivi questa risurrezione. Lo so, è incredibile, se fosse così facile lo faremmo tutti. È così facile. La difficoltà è soltanto nel credere che sia possibile, nell'abbandonarci. Per questo Gesù dice, se vi farete piccoli come i bambini, allora entrerete nel regno dei cieli. Cioè, come bambini vuol dire che se un bambino non pensa a riscattarsi, non pensa a farcela, cioè un bambino è arreso e si prende quello che i genitori gli danno, punto. Quindi se noi, i nostri genitori e Dio Padre, se noi ci comportiamo come figli, se noi ci comportiamo come bambini, e quindi vuol dire ci arrendiamo, non poniamo resistenza, il gioco è fatto. Questa è l'unica cosa che da parte nostra dobbiamo fare. Cioè io sto alla porta e busso, se mi aprirai cenerò con te. Quindi il punto è aprire la porta. Lo so che mo a dirlo sembra niente, lo so che è difficile aprire la porta. Noi il giovedì abbiamo fatto qualcosa di stupendo. Io veramente, ora et labora, abbiamo avuto pochissimo tempo per organizzarlo, perché abbiamo passato un mese veramente difficilissimo, pesantissimo, sempre fuori a fare esami, visite mediche, mio padre ricoverato, insomma, veramente non è stato possibile fisicamente, di energie, pensarlo e organizzarlo meglio. Però una cosa in particolare io ho avuto nel cuore, di fare il giovedì santo in maniera speciale, ed è stato stupendo, è stata la cosa che mi ha colpito di più. Forse perché l'ho pensata io, l'ho desiderata, però è stato molto bello. Siamo partiti dal fuoco, eravamo lì davanti al fuoco dove passiamo le serate, e abbiamo letto il Vangelo del mercoledì sera, che dove vuoi...
Giovedì sera.
Abbiamo letto prima il Vangelo mercoledì sera, dove vuoi preparare la Pasqua.
Dove vuoi che prepariamo la Pasqua. Pasqua.
E quindi ognuno di noi ha pensato a un luogo dove cenare col Signore. Cioè tu vai a cena con un amico, no? E vivere la presenza viva di Gesù è vivere proprio, immaginarti anche che ci vai a cena, cioè immaginare che ti prendi il caffè, che Gesù sta con te mentre lavori, mentre lavi il bagno, mentre pulisci a terra, che ne so. E quindi abbiamo immaginato dove volevamo invitare Gesù, che non era tanto al sushi, ma un posto dentro di noi, cioè dove volevamo che il Signore mangiasse con noi. Nella mia solitudine, in quella ferita, in quella difficoltà, in quel non farcela, in qualcosa. Dopo siamo entrati nell'accoglienza, avete visto magari qualche foto su Instagram, che è quella casa che stiamo ristrutturando, che è una stanza col tetto rifatto, e in questa accoglienza avevamo preparato dei tavoli pieni di fiori, pieni di candele, avevamo 72 candele accese, solo per accendere, insomma, ci è voluto un attimo. E i ragazzi, che di solito mangiamo in mano, seduti
abbiamo
per terra...
Abbiamo messo le foto su Instagram.
Abbiamo messo qualche foto.
Oggi proprio abbiamo messo delle foto su Instagram.
Andate a sbirciare. E praticamente siamo entrati in questa stanza bellissima, stupenda, e seduti a tavola. E dopo abbiamo...
Questa è l'accoglienza che stiamo ristrutturando.
Sì.
che è tutta ancora grezza, insomma, però diciamo c'ha un suo fascino particolare.
E dopo abbiamo letto la prima lettura di giovedì, che diceva: mangerete l'agnello, le erbe amare, il pane azimo, lo mangerete in fretta perché la Pasqua del Signore. E quindi dopo siamo entrati con tutte le portate, che era l'agnello arrostito, le erbe amare, poi abbiamo preparato pure una cosa tipica di Israele, tipo le mele col vino, una specie di salsina particolare con la frutta secca, eccetera. Abbiamo fatto questa cena veramente meravigliosa e dopo una bellezza, veramente era bellissimo. E dopo abbiamo letto il Vangelo della lavanda dei piedi e ci siamo lavati i piedi. Cioè abbiamo lavato i capi...
Ci siamo lavati i piedi.
Nel senso che i capi famiglia hanno lavato i piedi alle
abbiamo
loro
fatto,
famiglie.
Abbiamo fatto la...
la lavanda... io e Francesco l'abbiamo lavati a tutti i ragazzi.
Abbiamo fatto una lavanda dei piedi molto particolare.
E poi abbiamo fatto la messa e l'adorazione tutta la notte fino alla mattina. È stato veramente stupendo.
Grazie Fra Giamparide, che è venuto da Matera addirittura.
Che
per,
lontano, si è fatto quasi 2 ore di macchina andare e 2 a tornare.
Per celebrare da noi.
Alle 9 di sera.
No, è stato veramente bellissimo.
Bellissimo. Detto questo, per dirvi che il Signore può entrare se noi apriamo questa porta e ceniamo con Lui. Tanto la croce nella vita comunque la dobbiamo portare, se credente o non se credente. Quindi se tu la porti col Signore, che ti fai lasciare, apri la porta e ti fai lavare i piedi, è un'altra vita, è qualcosa di diverso.
E infatti secondo me il secondo ingrediente fondamentale è proprio questo qua che ha sottolineato Alessandro in tutta questa parte qua, cioè quello di farsi piccoli, che detto così, ma che vuol dire eccetera eccetera? Guarda, nella pratica io l'ho avuto il riscontro proprio pratico in questo Ret Labora, e cioè che i ragazzi ci venivano a parlare e aprivano il cuore su quelle che erano le ferite più grandi, i peccati più grandi, le difficoltà più grandi. Questo è essere come bambini, cioè non cercare di mostrare, sai, il lato migliore. Noi viviamo facendo sforzi a cercare di mostrare agli altri il nostro lato migliore, quello più presentabile. Invece Laura Ret Labora, i ragazzi hanno presentato il loro lato, diciamo così, peggiore, quello più sofferente, quello più in difficoltà. Mostrare le fragilità è questo che ci permette poi di entrare nella salvezza. Perché se tu ti poni di fronte a Gesù con il tuo lato più presentabile, cioè con la lista della spesa delle cose buone che hai fatto, ma il Signore, ma che deve fare nella tua vita esattamente? Il punto è questo: non aver paura, cioè essere bambini vuol dire, secondo me, questo è quello che ho sperimentato in questa settimana santa, è questo: non aver paura di mostrare le proprie ferite. Quando un bambino casca per terra, si sbuccia il ginocchio, esce il sangue, piange e poi mostra il ginocchio sbucciato al papà o alla mamma. Ecco, di questo stiamo parlando. Sei caduto, sei caduta, hai il ginocchio sbucciato, sta uscendo il sangue, ti fa male, ti brucia, mostralo al papà e alla mamma. Questo è quello che c'è da fare. Questo è essere bambini secondo il Vangelo, specialmente così nel concreto. E in questa circostanza io ho sperimentato questo, io ho visto questo nei ragazzi. E ha fatto la differenza.
Invece noi, che non ci comportiamo come bambini, cerchiamo di risolvere le nostre ferite.
Cerchiamo soluzioni
e ci affanniamo, ci stanchiamo, ci distruggiamo pur di elemosinare un briciolo d'amore per rispondere a quel vuoto infinito che ci abbiamo dentro. Ma invece, se noi prova a pensarlo così, prova ad abbandonarti al Signore, ma voglia quanto amore che ha, ha voglia quanto bene ti vuole, quanto amore ha per te, non sa più come te lo deve dire proprio. Ce n'ha proprio tanto, e ci ha donato i profeti, ci ha donato il suo figlio, ci ha donato suo figlio morto e risorto,
le scritture,
ci ha donato lo Spirito Santo, ci ha donato Maria. Ecco, adesso
i santi,
quello che noi abbiamo oggi e che dobbiamo veramente pregare per il nostro lavoro e il nostro cammino è solo un lavoro e un cammino di abbassare le difese per aprire la porta. Tutto il resto non dobbiamo fare altro, solo questo, abbassare le nostre difese. E per farlo, prima è stato il tempo dei profeti, poi c'è stato il tempo di Gesù incarnato. E Gesù, quando è morto, quello che ci ha dato sulla croce è stato il suo spirito e la Madonna Maria, sua madre. Quindi noi, questo è il tempo in cui abbiamo lo Spirito Santo e Maria. Quindi questi dobbiamo pregare perché ci aiutino ad abbassare queste difese. Altro non abbiamo. Abbiamo la noi siamo graziati perché siamo nati dopo la venuta di Gesù, quindi abbiamo la certezza vera, concreta, reale che Cristo davvero c'è, non è stato profetizzato, ma Cristo è venuto e ha dato la vita per noi. Adesso noi abbiamo un atto di fede da fare. È l'unica cosa, diciamo, su cui lavorare è abbassare le nostre difese. Non c'è altro. Non c'è. Ogni preghiera del cuore sia questa. Tutto il resto non lo so, lo fa il Signore tutto il resto. Quello che possiamo fare dal nostro lato è aprire la porta, perché si apre solo da dentro. Non c'è altro da fare.
Io penso che questa qua è il succo e il noccio. Per riassumere, ingrediente numero uno, se non sbaglio quello che ho detto, è che non puoi pensare, cioè non è che non puoi pensare, puoi pensarlo. Diciamo, l'ingrediente numero uno è che camminare su una strada, cioè impostare la propria vita sul cercare di guadagnarsi la salvezza, questa cosa non funziona. Non funziona, qualsiasi impegno mettere, qualsiasi cosa farai, non puoi essere degno rispetto a Dio. È proprio la definizione di Dio. L'amore di Dio è più grande. Questo ci devi entrare in questo mistero. Basta, cioè, ciò che fai non può essere per guadagnarti la salvezza o guadagnarti l'amore. Questo è il primo ingrediente. Entrare in questa ottica, che le cose le fa Lui, non le fai te. E il secondo ingrediente è essere come bambini. Essere come bambini vuol dire riconoscersi col ginocchio sbucciato e alzare lo sguardo a Dio. Cioè, questi sono i due ingredienti fondamentali per entrare nella salvezza, per entrare nel kerigma. Con questi due ingredienti ben chiari, impostando la nostra vita con questo sguardo veramente di misericordia nei confronti delle nostre debolezze, ecco, di accettazione, di accoglienza, ecco, di accoglienza nei confronti delle nostre debolezze. Se noi viviamo così, tutto il resto viene di conseguenza. Se tu sei accogliente con le tue fragilità, ma ti posso assicurare che sarai accogliente con le fragilità degli altri, sarai una persona amorevole, ma non perché cerchi di essere amorevole. Perché essendo amorevole con te stessa, sarai amorevole pure con la persona che ti sta accanto, che vive un'altra fragilità. È proprio matematica. È come è fatto il cuore dell'uomo. Il cuore dell'uomo è stato fatto da Dio. E tu pensi che Dio l'ha fatto a casaccio. Non l'ha fatto a casaccio. Invece più tu stai lì a stringere i denti su una cosa, a cercare di risollevarti, nel senso di renderti degno di quella cosa lì, più non avrai pazienza a chi invece sta vivendo una fragilità e magari non ha la tua forza interiore di reagire e sta lì ed è completamente in balia di questa cosa qua. Probabilmente ci avrai uno sguardo giudicante, cioè perché non fai come faccio il mazzo, che faccio questo, che faccio quest'altro. È un po' matematica, cioè quando noi puntiamo il dito sugli altri è perché lo puntiamo il dito già lo puntiamo contro di noi. E quindi così ci siamo in queste situazioni. Più siamo accoglienti con noi stessi, più riconosciamo la grandezza di Dio e la sovranità di Dio sulla nostra vita, e più tutto il resto viene di conseguenza. Io non so se questo discorso si capisca fino in fondo. Io posso dire che però l'ho visto con i miei occhi in questa settimana e per l'ennesima volta, ed è stata un'ennesima conferma.
Noi vi salutiamo e soprattutto ringraziamo tutte le persone che ci hanno sostenuto con la preghiera ed economicamente, perché tutto questo è possibile solo grazie a voi. Vi ringraziamo perché veramente abbiamo ricevuto, poi durante Oret Labora, che avevamo già pagato tutto, altre donazioni, e con queste donazioni siamo riusciti a fare la spesa, avendo dei buoni, insomma, una parte di spesa, non
buona,
tutta.
Una buona parte
però, con dei buoni, delle donazioni, veramente abbiamo risparmiato tantissimo. Siamo riusciti a fare una parte di spesa per Oret Labora 6, che faremo probabilmente, poi apriamo le iscrizioni, ve lo diciamo chiaramente, la settimana che si conclude con il giorno di Pentecoste.
Quindi
così ci acchiappiamo
circa...
le settimane meglio dell'anno, quelle piene di grazia.
Mi sa che la terza settimana di maggio
dovrebbe finire il 19.
Ah, okay.
Il 19 dovrebbe essere il,
quindi probabilmente tipo 11-19, ecco,
da domenica a domenica.
Ecco, quindi incominciate a organizzarvi, pensateci, nei prossimi giorni usciranno le iscrizioni. Quindi, perché vieni a Oret Labora? Vieni per ricentrare la tua vita e metterla pienamente e saldamente nel Signore. Questo è il motivo per cui vieni a Oret. Non vieni per dare una mano, perché non sapete quanti strumenti, quante cose mi perdete, disgraziati che venite a Oret Labora, e quanto disordine fate. Però
non è vero, quest'altro sono stati bravi.
Noi siamo felici. Era un po' di concentramento questa volta, ore tra fora.
Questa volta siamo stati
con
bravissimi.
Con la Zatti e con Marta. Sono stati
bravissimi. Questa volta abbiamo perso neanche un cacciavite.
Non sono convinto di questa cosa. Comunque, io veramente vi invito, se vuoi fare una quadra nella tua vita, centrarla, ritrovare l'essenzialità, ora ti elabora l'esperienza che puoi vivere. Questo è quello che l'invito che ti faccio, che vi okay. facciamo.
E dopo, in estate, non ci saranno ritiri, perché lì alla Baita non è fattibile, perché ci sono dei moscerini, è una situazione un po' particolare, non si può stare.
Quindi in estate
quello che faremo è il discernimento per i ragazzi, che ci sono dei ragazzi che vogliono fare l'esperienza, quella di tutto l'anno, quelli che vengono da settembre a giugno l'anno prossimo.
Esatto.
Quindi faremo un'esperienza solo per loro, che dura diverse settimane, quindi non ci sono esperienze aperte a tutti, ma solo ai ragazzi che hanno già fatto Oret Labora.
Quindi l'ultimo Oret Labora di questo anno scolastico, diciamo così, sarà quello di Pentecoste. Non ci saranno altre iniziative d'estate o altre cose.
Il prossimo probabilmente lo faremo in autunno.
Dovrebbe essere in autunno, quindi non diremo mai quest'estate.
No, quest'estate faremo altre cose. Faremo delle cose per i ragazzi del discernimento, forse andremo a Međugorje, ma sempre cose per i ragazzi già di Oret Labora, perché adesso Oret Labora 5, una ventina ogni volta, sono circa un centinaio di ragazzi che hanno fatto Oret Labora. Quindi con loro si crea una relazione fortissima, non con tutti ma con la maggior parte, ed è bello prendercene cura e starci insieme, e questo tempo è sempre troppo poco, perché le giornate sono poche, sono corte. E immaginate che ogni giorno ascoltiamo, viene qualcuno a trovarci, so 100, quindi è importante che abbiamo del tempo, diciamo, dedicato esplicitamente a loro,
proprio comunitario,
comunitario, proprio per chi ha già fatto questa esperienza. Quindi giugno, luglio, agosto, e per questo e per la nostra famiglia. Noi vi salutiamo, ci vediamo il prossimo lunedì, ci sentiamo con un nuovo podcast.
Buona settimana, e andate a vedere le foto di Oret Labora su Instagram.
Che sono stupende.
Ciao. Ciao.